Caracas con Splash Spa Tamaro e i suoi pacchetti famiglia disponibili online. splashspa.ch.
Posso ringraziare Cinzia? Ringrazio anche Camillo. Caracas. Allora, che ci parlano naturalmente della serata di ieri. E ringraziamo già il pubblico, poi andiamo avanti. Nicolò, tre civette sul comò. Arriba, arriba, Caracas. Prego, Casolini.
No, volevo dire che ovviamente non sono l'inventore del Caracas in TV, quella è un'idea di Matteo Pelli che l'estate, insomma, la primavera scorsa ci ha detto: dobbiamo andare in TV, prima serata, Caracas, facciamo ascolti, il pubblico, la gente ci vuole bene, fidelizzare, tu non capisci, post, questo, l'altro. Io ovviamente ho seguito a ruota perché dal punto di vista televisivo degli ascolti e della drammaturgia di una carriera, ovviamente Matteo Pelli è più formato di me, ha più carriera di me e in un certo senso dopo lo show più piccolo del mondo mi ha tolto dalla strada. No, che tra l'altro era una strada impervia, sconnessa e piena di fango.
Lunga e diritta correva la strada?
Non lo so.
Non la sai? Non lo so. L'auto veloce correva?
No, non mi piace.
Perché?
E non è tra le mie canzoni, perché? Che domanda è? Come dire, cioè, ti piace? No, perché? Perché è una questione di gusto, non sono
sì,
le mie
però
canzoni.
Però non essere così sulle tue.
Cioè, non sono le mie canzoni queste qui. Non so, a me il cantautorato piace poco.
Sì, beh, non è così vero, perché Venditti non è un cantautore.
No, è diverso.
Perché?
È perché è molto... E no, c'è una musica diversa dal cantautorato puro. Io adesso dirò, tu dirò... Io non sono un fan né di De André né di De Gregori, che invece tu sei grandissimo fan,
sì,
né
di
Guccini.
Piace molto anche Guccini.
Ti piace molto anche Guccini, a me il cantautorato piace poco, è una questione di gusto.
Sì, sì, ma tutti diranno, nessuno dice niente, ci mancherebbe.
Cioè, chi se ne frega diranno anche certi.
Però non sono così d'accordo sul fatto che l'aspetto televisivo l'abbiamo comunque sviluppato insieme, come sempre.
Sviluppato, ma l'idea è tua.
Vabbè, l'idea cosa c'entra? Certo, perché è un programma che parte dalla radio, arriva sul web e fa qualche incursione in televisione. Ci sta. Bello. Sai, sembra, avete chiamato l'Hotel Roma.
Esatto.
L'Hotel Roma c'è ovunque.
Oh, sì, sì.
Tu scrivi Hotel Roma.
Sì.
E tu praticamente da Campobasso fino ad arrivare a Vettingen,
sì,
trovi l'Hotel Roma.
È come la via Washington, c'è, cioè, in tutti i posti.
C'è ovunque, eh?
Sì, perché?
Non lo so.
C'è anche a Pizzo Calabro c'è la via Washington. Vabbè, detto ciò, invece, l'inventore di Caracas proprio generale,
sì,
generale, cioè, sono io. Perché 3 anni fa ti dissi: Matteo, ma perché non facciamo una cosa insieme? Ma va, figurati. Poi sono tornato alla carica l'anno successivo. Matteo, ma perché non facciamo una bella cosa in due? Io stavo facendo ancora il villaggio in quel momento. Tornerà il villaggio con Paolo Guglielmoni. Chiamiamo Guglielmoni, tra l'altro, stamattina. Non abbiamo mai sentito noi Guglielmoni.
Come no? Abbiamo sentito dall'altro giorno.
No, mai.
In macchina.
Ma non... È un ospite che tu non vuoi a Caracas, Guglielmoni.
Non è vero.
E fai dello stracismo contro Guglielmoni.
Ma figurati te, è un amico, un grande giocatore di padel.
Possiamo chiamarlo in diretta, Guglielmoni?
Assolutamente, certo.
C'è il numero di Guglielmoni, Renatuccio?
Cercalo, non è impossibile da trovare.
Il villaggio, tra l'altro, tornerà, sì, con una puntata speciale di fine anno a dicembre. Giusto, Teo?
Giusto.
Ecco, e allora io ti dissi ancora un anno e mezzo fa, eccetera, ma Matteo, ma andiamo in radio, facciamo un morning radiofonico, torna, togliti pane tostato di dosso,
sì,
facciamo qualcosa di diverso, eccetera, e finalmente tu mi hai ascoltato. Ci siamo trovati al Montalbano di Stabio, dove salutiamo sia Bertarini sia Mirko Reiner. Tu,
andare,
il mio amico,
puoi
ci siamo trovati a fare colazione dove tu hai preso anche una bavette, ti ricordi? Ci ha fatto, ci
puoi
fatto l'ovettino.
La bavette
è
l'uovo,
è un omelette un po' più bavette,
sì, perché si dice che sia giusto un po' più baveuse,
esatto,
no?
Esatto, sì, alla Bocuse,
alla Bocuse, Bocuse, alla Bocuse. Sì.
E abbiamo cominciato lì con la stesura di questa trasmissione. Il titolo me ne assumo io, la paternità. Ci hanno chiesto tutti perché l'avete chiamato Caracas, non lo possiamo ancora dire, ma la paternità è del sottoscritto. E ovviamente a un certo punto ci siamo trovati con il villaggio. È cascata la linea?
No, non è cascata. Ma c'è cascata qua? La linea con chi? Che non siamo in diretta con nessuno.
Sì, c'è Guglielmoni.
Sta chiamando Guglielmoni. Sta chiamando. Paolo, buongiorno.
Buongiorno.
Come stai, Paolone?
Perché? Ma perché? Paolino, stai a cercare funghi? Sei a giocare a padel o sei a casa a lavare i denti?
O sei in giro col cane?
Al cane?
No,
cane.
Stavo guardando la storia di Caracas in cui Casolini dice che in Champions League vende emozioni.
Sì, questa è bella, eh? Bella?
Incredibile, cioè, praticamente può dire qualunque scemenza in nome del fatto che vende emozioni.
Sì, sì, sono d'accordo, sono d'accordo. Tra l'altro sto ricevendo un sacco di messaggi del pubblico interessanti su ieri sera, ci aiuteranno sulla prossima serata, Nicolino.
Quindi critiche?
No, costruttive.
Cioè, ma quindi critiche? No, no, sì.
Ma che critiche? No, cioè, una critica... Sì. Cioè, per esempio, ce n'è uno che ha detto, i primi 10 minuti ho fatto fatica e poi è stato un crescendo che mi è piaciuto da pazzi. Un altro mi dice, mi è piaciuto più l'inizio della fine. Sì. Quindi è un po' difficile da capire. Comunque è interessante sentire cosa dice il pubblico. Noi leggiamo queste cose.
Eh?
Sì.
Tu stai dicendo questo, non lo pensi assolutamente, non leggerai niente di quello, non farai niente delle critiche costruttive che ti hanno dato.
Ti ha scritto Guglielmoni ieri?
Mi ha scritto pre-trasmissione.
Pre e post si è addormentato.
Pre-trasmissione, devo dire, ho ricevuto 2 messaggi e basta dai colleghi con l'in bocca al lupo su tutti i colleghi dell'azienda e mi ha fatto molto piacere, poi io gli ho detto la solita cosa brutta, ma invece lo penso veramente, i 2 messaggi ricevuti, Paolo Guglielmoni e Joss Balmelli.
Anche a me ha scritto Joss, Paolo no.
Ma perché Paolo ha scritto a me per tutti, giusto Paolo?
Giusto, naturalmente, naturalmente.
Senti che carica che ha.
Allora, ci puoi spiegare, Paolo, a che ora ti sei svegliato, cosa hai fatto appena sveglio,
a che ora sei
qual è la colazione di Paolo Guglielmoni, cosa farai adesso, cioè, raccontaci un po' la tua giornata, perché comunque
non
hai fatto i Frontaliers, hai battuto Titanic, hai battuto Zalone, hai battuto i giorni del Condor, hai battuto per un pugno di dollari nella Svizzera italiana, nessuno con il primo film dei Frontaliers ha fatto i numeri e il botteghino di Paolo Guglielmoni, quindi il pubblico ti riconosce ancora un certo blasone in questo caso. Cantone, caro Paolo, raccontaci dal momento del risveglio la tua giornata. Paolo, prego.
Ma non gridare, Nico, ma sei noioso.
Paolo,
sei noioso.
Vai.
Allora, ci svegliamo con la famiglia più o meno alle 6:30, poi cerchiamo di svegliare la figlia perché deve andare a scuola. Io c'ho lì tutto il mio bugiardino delle pastiglie da 1 a 10, le prendo fino a 10 cercando di non invertirle.
Sì.
E poi mi metto al volante della Dacia Logan e l'inizio può essere solo folgorante, diciamo. Poi vado verso Comano, vedo la ditta, mi emoziono, mi prostro davanti alla statua tipo Fantozzi della madre del direttore.
Ma Paolo, ma scusami, ma cioè, la tua colazione a casa
gridare,
è
Nico,
atomica oppure sei uno tranquillo?
Bravo,
da
abbassa un po' i toni, sei davanti a un microfono.
Vai Paolo.
Allora, ho preso, non dovrei dirlo, a Ponte Tresa i crumiri. Allora,
mangio... Perché non puoi dirlo?
Perché non puoi dirlo?
Allora, perché i crumiri li trovo solo a Ponte. Allora, prendo un crumiro, 2 zibac e poi un po' di marmellata e il caffè. E poi già spido come una bestia.
Ma Paolo, ma...
Cosa?
No, sì, ma dico, ma fai anche dello stretching, visto che tu comunque devi deambulare ancora a casa, fai anche dello stretching, fai delle cose, fai dei movimenti, perché tu quando dici vado a fare la mia camminatina, le fai anche a casa appena sveglio queste cose, Paolo?
Sì, stamattina dura perché ieri ho giocato a padel con 2 molto forti, non mi muovo, adesso mi sto flettendo un po' per vedere se le ginocchia piegano.
Cosa intendi con molto forti, Paolo? Perché tu ormai sei diventato, anche in campo, mi dicono che sei diventato un po' più corretto rispetto a prima, lo confermi o andiamo avanti?
No, allora, io ho ricevuto da Don Camil, che è un prete che gioca a padel, lui mi ha dato un boccettino di acqua di Lourdes.
E questo...
che tengo nella sacca.
Sì, e quindi ogni
tanto mi ha un po' cambiato.
Sì, perché l'ho visto in campo, all'inizio in campo, sai che una volta Guglielmoni giocava solo a tennis con i suoi cugini, cioè
no,
sempre la
con il cugino Popi, Sergio Baroni è il fratello di Sergio Baroni.
Ed era, cioè, tu vedi Paolo Guglielmoni spostare la gente perché si arrabbia tantissimo. Sei uno che si arrabbia molto in campo, Paolo.
Sì, probabilmente c'è del vuoto nella mia vita, ci sono alcune frustrazioni di cui dovrei discutere con un terapeuta, diciamo. Però
noi pensavamo l'avessi già fatto da un po' di tempo.
No, ho speso dei soldi per uno psicologo, ma non abbastanza, però io vado in campo...
si chiama investimento.
Sì, io comunque vado in campo per competere, non mi interessa partecipare.
Ma Paolo, scusami, perché sebbene io insista su questo tasto... da più di un anno non torni a fare con Ottavio la cosa più bella che hai fatto in carriera, ovvero i fratelli Mino e Tino Madanabira?
Va bene, seguirò il tuo consiglio. Adesso posso andare a lavorare.
Sì. Matteo, tu ti ricordi quando Paolo con Ottavio faceva Mino?
Era molto divertente. Tra l'altro, penso, dov'è che si può ritrovare Paolo?
E non ci sono. Io li ho, che me li ha mandati Ottavio in gran segreto.
Però da qualche parte nei nostri archivi radio, no?
Non ci sono.
Sì, la Fonoteca Nazionale li ha, senz'altro. Mino, Mino,
Paolo, grazie, come Paolo. Sarà, scusami, salutalo. Come sarà la tua giornata oggi? Cosa farai al lavoro? Di cosa
salutalo.
Ti occupi? Settimana prossima parte il Morning con Paolo Guglielmoni e Giorgio Sbarmelli.
Certo.
Facciamo un po' di promozione, Paolo, alla nuova trasmissione di Paolo Guglielmoni, pensata, scritta, ideata da Paolo Guglielmoni. Giorgio Sbarmelli,
se
ovviamente parteciperà, però a dipendenza dell'impegni che ha, perché poi hai lo spiccheraggio con l'Ambrì, il Sun Valley Festival, la Sagra del Bue, la Sagra della Castagna, il Festival del Boscaiolo, eccetera. Raccontaci quando cominciate, come, chi saranno gli ospiti, eccetera. Vai!
Allora, l'idea è di presentare un mestiere al giorno, c'è un ospite al giorno che ci racconta che mestiere fa.
Sì.
E non mi ricordo più con chi partiamo.
Ce l'avevi detto?
Anche la polizia. Sì, te l'avevo detto, ma poi mi sono dimenticato perché sono anziano. Partiamo con un tecnologo del latte, forse?
Sì, bravo, esatto, giusto.
Non
sì.
Ci aveva detto
sì,
questo?
Sì.
Ci aveva detto?
Mi sembra proprio che fosse un tecnologo del latte.
Ok.
Sì. Come si chiama la come si chiama la trasmissione, Paolone?
Vai, Paolo!
Vita da tutto quello che avreste voluto sapere sui mestieri degli altri e non avete mai osato chiedere.
Bellissimo.
Salutiamo e ringraziamo l'amico professionista di padel e nel tempo libero viene a lavorare.
Il collega Paolo Guglielmoni.
Collega Paolo Guglielmoni.
Ricordiamo, ha fatto carriera produttore in questa azienda.
Produttore.
Con un grado molto alto.
Grazie Paolo, un abbraccio.
A voi.
Ciao, ciao Paolo, ciao.
Ciao Paolo.
E qualcosa rimane fra le pagine chiare e le pagine scure. E cancello il tuo nome dalla mia facciata. E confondo i miei alibi e le tue ragioni. I miei alibi e le tue ragioni. Chi mi ha fatto le carte mi ha chiamato vincente, ma uno zingaro è un trucco. E un futuro invadente, fossi stato un po' più giovane, l'avrei distrutto con la fantasia. L'avrei stracciato con la fantasia. Le tue labbra puoi spedirle a un indirizzo nuovo e la mia faccia sovrapporla a quella di chissà chi altro. Ancora i tuoi quattro assi vada bene di un colore solo, li puoi nascondere o giocare come vuoi o farli rimanere buoni amici come noi. Tanta voglia di vivere e dolce venere di Rimmel. Come quando fuori pioveva e tu mi domandavi se per caso avevo ancora quella foto in cui tu sorridevi e non guardavi. Ed il vento passava sul tuo collo di pelliccia e sulla tua persona. E quando io, senza capire, ho detto sì, hai detto è tutto quel che hai di me. È tutto quel che ho di te. Ora le tue labbra puoi spedirle a un indirizzo nuovo e la mia faccia sovrapporla a quella di chissà chi altro. Ancora i tuoi quattro assi parla bene di un colore solo. Li puoi nascondere o giocare con chi vuoi, o farli rimanere buoni amici come noi.
Questo è un capolavoro che, diciamo, con una certa regolarità ascoltiamo all'interno di questa trasmissione. Dicevi, Nico, hai chiamato qualcuno?
Sì, perché...
Il microfono devi accendere.
Scusatemi.
No, fai tranquillo.
Vieni.
Tranquillo.
Stiamo cercando un amico e collega che ieri abbiamo avuto in diretta. È partito dalla Calabria ieri sera. L'abbiamo ritrovato verso le 9:30 a Baronissi, in provincia di Salerno. Innanzitutto lo vogliamo ringraziare per lo strepitoso
molto
e per la mano che ha dato in questa
stagione. Sì, andate a rivederlo, Prandi. Devo dire che ieri sull'aspetto musicale
è fenomenale.
Veramente fenomenale. Lui che è molto appassionato di musica italiana.
Cultore. E vogliamo chiedergli, uno, come sta?
Ma due, adesso è in onda?
Aspetta, due, se sia arrivato o meno, e dopo lo facciamo
ha
dormire.
Ha dormito o no?
Chiediamo, Loris,
buongiorno.
Buongiorno. Io non so come fate a essere già di nuovo in diretta.
No, tu come fai a essere in diretta? Hai guidato quante ore? Hai fatto 1200 km?
Cioè, back in the game.
Sì, 14 in tutto.
14 ore?
Comprese le soste. Comprese
14
le soste.
Ore? Ma tu non hai ancora dormito?
Eh no. Non è da molto che sono arrivato e quindi no. E poi oltretutto quello che stavo per dirvi quando sono stato brutalmente tagliato ieri sera.
Ma brutalmente hai fatto 25 minuti di trasmissione.
Sì, per i quali sono e sarò eternamente grato. Ma volevo dirvi che fino a quel momento ero perfettamente in linea con la tabella di marcia per anticipare i frontalieri. E invece poi ci sono caduto dentro in pieno.
Per colpa nostra.
Praticamente da chiasso è stata una sofferenza.
Allora, io quello che ti voglio chiedere è, prima di tutto, hai ricevuto commenti sulla tua prestazione di ieri musicale? Cioè, hai sorpreso qualcuno?
Sembrerebbe di sì. Qualche messaggio l'ho già ricevuto, sì.
Perché, Loris, a questa parte musicale e di ricerca che... incuriosisce molto il pubblico, no?
Sorprese persino Gigliola Cinquetti quando nostra ospite disse alla fine: Loris, quel giorno che non mi ricorderò qualcosa sulla mia vita, chiamerò te.
Addirittura?
Gigliola Cinquetti, sì.
Senti, com'è stato il viaggio, Loris? Raccontaci un po'. 14 ore filate.
Ma è stato sì, tranne qualche piccolissimo stop per un paio di caffè, sì. È stato appunto liscio fino a chiasso e poi dopo sono arrivato all'ora sbagliata. Da lì, dal confine in poi c'era molto 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 traffico e ho visto cosa deve vivere ogni mattina chi passa di lì.
Io, per esempio io.
Boh, tu parti molto presto
per
però,
esempio, sì.
Partendo presto.
Allora, il segreto è entrare, io entro a Mendrisio, quindi mi salto il pezzo Chiasso Mendrisio, però è entrare... all'entrata di Mendrisio entro le 5:45.
Quello è l'orario giusto.
Dopo le 5:45 comincia il traffico, quindi entro le 5:45 all'entrata di Mendrisio. Loris, volevo chiederti, hai fatto quelle soste belle che si facevano sempre, cioè all'autogrill con il panino chiamato Camoglio, oppure la rustichella, oppure il bufalino?
O ti sei portato tu la tua peperonata in automobile?
Oh, panino con l'anduia, no, che ti sei fatto in Calabria.
No, mi sono portato un paio di banalissimi panini al prosciutto e ho fatto delle soste veramente rapidissime perché sapevo di essere a rischio per quanto riguardava appunto il traffico in entrata e quindi non mi sono soffermato più di tanto negli autogrill, solo caffè veloce e via.
La tua colonna sonora di 14
ecco,
ore
sì,
ieri,
che cos'è?
Era radio oppure
no,
una
radio
tua playlist? Cioè, che cosa hai sentito ieri per accompagnare il tuo viaggio, insomma le tue canzoni, i tuoi cavalli di battaglia?
Un misto, allora un po' di radio facendo, diciamo, cambiando diversi canali e restando su quelle che mi piacevano di più al momento, e poi sono andato, già che c'ero, a riascoltarmi una compilation del Festival di Sanremo del 1981.
Vabbè, 81 che è un anno.
Quindi,
di cui...
Quali canzoni c'erano, Loris? Raccontaci un po'.
Era l'anno di Barabani con Somarello, ma c'erano tantissime belle canzoni, devo dire. Per esempio quella di Dario Baldambembo, Tu cosa fai stasera, che secondo me è una delle più belle in assoluto mai cantate a Sanremo. C'era Gianni Bella, c'era Michele Zarrillo, che aveva anche lui una bella canzone.
Cosa aveva Zarrillo?
Quel pianeta libero.
Ah, ok, perché La rosa blu e questo arrivano dopo.
Molto dopo, sì. C'era Loretta Goggi.
Ma un po' scomparso Zarrillo, cosa fa? Scrive per gli altri?
C'era Loretta Goggi con Maledetta Primavera.
C'era Maledetta Primavera.
Sì. Infatti io ho detto in trasmissione ieri sera che Sarà perché ti amo è stata la vincitrice morale, ma mi correggo, questa palma va perlomeno condivisa con Maledetta Primavera.
Sì, vero. E poi un paio d'altre canzoni di quel Sanremo lì, 81, un anno prima della mia nascita, tra l'altro.
Molto importante da sapere, grazie.
Dopo c'erano alcune canzoni che non sono rimaste particolarmente nella storia, una di Enzo Malepasso, una di Franco Fasano, che non mi ricordavo più onestamente, e poi un paio di canzoni stranissime, veramente strane. Una di tale Gio Chiarello, una ragazza, si chiama Che brutto affare. È divertente, quando l'ho sentita me la sono ricordata, però è molto strana, molto particolare.
Però guarda come si ricorda i dettagli. Tra l'altro è arrivato un messaggio dove una persona ci dice, appunto Gabriele ci dice: mi è particolarmente piaciuto il finale con Luca Mora e sono morta dal ridere con Loris Prandi, che ringrazio per il suo sapere. Ti dico, sono arrivati diversi messaggi di costruzione della serata con il pubblico.
Ascolta, Loris,
però molti parlano di te.
Mi sono guardato la trasmissione, tra l'altro, già che c'ero, prima di tutto...
Cioè te la sei ascoltata, non possiamo dire che te la sei guardata, giusto?
Hai ragione, sì.
Giusto?
L'ho ascoltata e devo dire che la storia di Luca, che avevo sentito, però sentirla raccontare da lui, mi ha fatto un effetto particolare.
Ti ha emozionato?
Eh sì.
Volevo chiederti, Loris...
È stato un bel momento.
Tu, dalla Calabria... fino a Como, fino all'ultimo casello di Como, hai fatto una valanga di caselli. Allora, ti sei modernizzato, hai il telepass oppure vai ancora con le monetine come 40 anni fa?
È vero, come ti muovi, esatto?
Via di mezzo, praticamente carta di credito questa volta. Devo dire che una volta, non tanto tempo fa, ho utilizzato il telepass. Però francamente non è indispensabile secondo me, perché sì, ci sono un po' di caselli, ma da metà Italia in giù già non ce ne sono praticamente più.
Sì.
E poi per gli orari che ho fatto io non c'era assolutamente neanche coda.
Però sai che è un tecnico pure in questa cosa?
Grazie.
Cioè è un tecnico. Allora facciamo così, ti facciamo scegliere un brano.
Voglio fare un'altra domanda però.
Sì, certo. Vabbè, ascoltiamo prima un brano e poi... No, lo teniamo perché deve andare a dormire.
Esatto,
ma adesso, per esempio, che sono le 8 di mattina, vai a dormire o, diciamo, fai la tirata fino in fondo e, non so, alle 8:30 stasera vai a dormire? Cioè, com'è che funziona?
No, adesso ho un impegno fra poco, sì, okay, importante. Dopodiché sì, proverò a dormire qualche ora e poi dopo andrò a lavorare, perché ho un turno serale questa sera. E quindi devo dormire per forza qualche ora di giorno prima di andare a lavorare, altrimenti ecco, stasera sarà dura.
Tra poco dobbiamo lasciarlo andare, sì, naturalmente. Prego, la tua ultima domanda.
Puoi raccontare qualcosa della tua vacanza in Calabria a livello culinario? Cioè, cosa hai mangiato, un qualcosa che ti ha lasciato sbigottito, attonito in maniera positiva? Cioè, da un pesce, una carne, insomma, una cena, un pranzo... Raccontaci proprio dal punto di vista gastronomico cosa ti ha colpito di questa villeggiatura a Calabria.
Bravo, sai che sei diventato un conduttore molto più strutturato finalmente?
Molto bene.
Il fatto di stare insieme, eccetera, proprio ti fa fantastico partire. Bravo. Avanti, Loris.
Ma guarda, potrei parlare dell'anduia, potrei parlare della cipolla di Tropea, ma citerò invece il tartufo, che è una specialità di Pizzo.
Pizzo, il dolce.
E che... Sì,
lo lasci
sì,
parlare, esatto. Non devi far sempre quello che ne sa una pagina più del libro, lascia parlare Prandi, lascia raccontare a lui.
Tartufo di pizza.
Sì, ma non è che ci sia molto da raccontare, me lo sono gustato un paio di volte affogato al caffè.
Buono.
Che per me lo nobilita ancora di più, e devo dire che è una specialità che apprezzo molto di quelle zone.
E il tuo luogo preferito di mare, di quella parte di Calabria, tu eri dalla parte, diciamo, di Tropea, Riaci, cioè tu hai fatto quella parte
di
Calabria.
Terreno.
Hai fatto sul terreno.
Sì, sì.
Proprio il luogo che più ti sta a cuore, che ti piace e che consigli alla gente a casa come meta di vacanza?
Beh, consiglierei Tropea, che è una cittadina veramente incantevole. Diciamo, è turistica, quindi è molto battuta in alta stagione, ma certo. rimane comunque molto, molto piacevole. È curata ed è molto pittoresca anche. E poi ha questo fascino di essere direttamente sul mare, per cui da un sacco di angoli si intravede
perché
il mare.
Noi abbiamo visto questa mattina, siamo stati fermati al distributore di benzina da Rosanna di Botricello, no? Che è un altro posto. E non in quella zona, ma è una fan di Caracas, eccetera. La bellezza di Tropea è la città che va dentro praticamente il mare, che va dentro l'acqua. Uno dei 4-5 punti più belli d'Italia. In Calabria, Matteo, se tu dovessi andare, ti segnalo anche, nella provincia di Reggio Calabria, quindi andando proprio verso la punta dello Stivale,
puoi alzare un po' il ritmo?
Scilla, che è un posto storico eccezionale, e Chianalea. Proprio con queste case, e tu vedi il mare tra casa e casa e casa e casa, a picco sul mare, fantastico, quindi sono dei punti meravigliosi. Loris, noi ti facciamo scegliere una canzone,
allora,
non necessariamente di Sanremo dell'81, eh?
Esatto, però è vero che abbiamo messo Maledetta Primavera, di cui ne ha parlato Caterina Caselli con Dario Baldambembo, L'amico è, che è l'inno dell'amicizia. E poi vabbè, puoi scegliere tu naturalmente se vuoi un altro brano.
Se vuoi un altro brano, se vuoi il nostro Pino Mango lo mettiamo, noi siamo a tua completa disposizione, se vuoi Celentano che è il tuo idolo, quello che vuoi tu, cioè ti accompagniamo nel prossimo impegno che hai con una canzone
giusto.
A tua scelta.
Che cosa vuoi scegliere?
Avanzo di 2 anni fino al 1983 con la canzone che arrivò al terzo posto, che non era male secondo me tutto sommato, che era di Dori Ghezzi, che si chiama Margherita non lo sa.
Margherita non lo sa di Dori Ghezzi, Sanremo 1983, Sanremo vinto da?
Tiziana Rivale.
Con che brano?
Sarà quel che sarà. Era completamente sconosciuta, come anche la seconda classificata che fu Donatella Milani, che in realtà nell'ambiente era già conosciuta perché aveva scritto Su di noi a Pupo.
A Pupo, certo.
Però come cantante non era ancora...
Allora, il brano non ce l'abbiamo, purtroppo. No, non è caricato. Ma probabilmente, voglio dire, è un bel brano, però naturalmente... È questa? È questa?
Sì.
Loris? Perfetto. Grazie, Loris
noi
Prandi.
Noi ringraziamo e abbracciamo l'amico e collega Loris Prandi. Grazie, Loris. Riposa.
Quasi
buon
buonanotte.
Stasera.
Ciao, Loris.
Grazie a voi. Buona giornata. Ciao a tutti.
Ali per scappare via, delusioni senza età, le ritrovi un po' più là, sotto questo cielo. Marinai con gli occhi chiari, nostalgie di desideri, poliziotti senza orari, ballerine e giocolieri sotto questo cielo.
gran pezzo?
Bello, molto bello. Molto bello. Ma poi
questa
scelto,
cosa di Loris non scelto, è mai scusami, scontato nei
bravo,
brani.
Ha scelto un pezzo non banale.
Eh sì, perché vedi, io sarei caduto su Maledetta Primavera. Esatto. Vincitrice morale, è vero, però ormai brano per noi facilissimo.
Ma poi, aspetta, Maledetta Primavera, che è una canzone stupenda, come sarà perché ti amo, sono diventati ormai brani da
Carnevale
festa campestre, sì. Vocalist, eccetera. Invece Loris ha scelto questo pezzo di Dori Ghezzi, bellissimo, ma che non tutti conoscevano e conoscono, secondo me.
No,
che hanno scoperto oggi.
No, poi la cosa interessante è che lui, da esperto musicale, va a pescare. Cosa stai facendo?
C'è Luca Paltrinieri, Paltras, che mi stai dicendo pezzo bellissimo.
Possiamo raccontare la storia di questa mattina?
Pensavo di Paltras.
Noi questa mattina siamo scesi al bar, come sempre, presto. Erano circa le 6.03. Circa le 6.03.
Io sono arrivato per primo.
Della mattina per primo.
Sulla Gazzetta.
Una temperatura idilliaca, direi. Una gradazione perfetta. Stamattina si stava molto bene. Noi eravamo ancora un po', diciamo, presi dall'ondata della serata, perché comunque poi è stato lungo il momento anche con il pubblico dopo, che è stato molto caldo, piacevole da poter in qualche modo avere con noi, interloquire con loro. E scendiamo, stiamo bevendo il caffè, arriva una signora e dice: Nicolò, mi piaci tantissimo, ti ha dato la mano, è stata una cosa stupenda. Poi mi ha guardato e ha detto: sì, anche tu non sei male, mi ha dato la mano, e poi è rimasta con te. Come
poi
ti sei girata, sentito?
C'era la terza persona con
sì.
Lui
e ha detto: ah sì, piacere. Comunque vabbè, si è mossa in un certo modo. Ma vogliamo dire che hai avuto subito la tua ondata di fama?
Sei pazzesco.
E la signora ha detto proprio: mi piaci tantissimo, sì, cioè sì, era sì. Amore quello.
Poi ha visto, ha capito che non ti aveva nominato, eri passato veramente.
Sì.
Eri come la classica cosa, eri come, sai, quelle guarnizioni che mettono sul bel piatto, eccetera, fanno
sì.
la spolveratina di fianco.
Ti piace? Me per niente.
Io la detesto.
Vogliamo dire anche che quella specie di aceto balsamico sopra a fare le onde
si usava 20
non
anni
si può
fa.
Fare? Lo vogliamo dire?
Io dico, quando le persone mi dicono...
Vai, fai un'invettiva.
Sono stato in un ristorante buonissimo.
Sì.
E già io diffido sul consiglio. E dopo mi fanno vedere la foto, guarda che piatto, e vedo l'aceto balsamico a mo' di grafico che va dall'inizio
quello,
alla fine così,
sì.
Si usava
Mercalli.
20 anni fa,
non si usa più. Sono d'accordo con
non
te.
Non si usa più, non si usa più.
Eppure
è una cosa vecchia, arcaica, non si usa più, basta. Poi l'aceto balsamico, quello lì, è proprio quello del tubetto, è come se fosse il parfait, è un aceto balsamico di basso livello. L'aceto balsamico non è quello vero, in Modena, tag, da, da, da.
1800 anni di generazione.
Quello è zucchero puro, eh. È zucchero puro, cioè sembra
guarda
praticamente...
Guarda che mi devi guardare con questo astio, non sono io che lo sto facendo, eh.
È come la è come quando mi dicono, su un Nai in Italia, u maial pes, buonissim. Quando già me lo dicono così, gli dico, dove? Portofino, Jesolo... Tropea, no, Carimate, già su Carimate ci pesce buonissimo, dico va bene, fresco, su già vedo la foto, la cozza, la cozza praticamente è grande come un portacenere, la capa santa dentro la conchiglia di plastica, mangerei più volentieri la conchiglia di plastica che non la capa santa che è ad altissimo rischio, mi devono mettere il Jeffer per endovena con quella capa santa lì. E poi c'è la classica spruzzatina di cose. E gli anelli di calamaro, Teo,
sì.
Non devono essere quelli di Barcellona 92 Yuri Kechi, eh?
Ah, quelli enormi.
Devono essere piccolini, piccolini. Quindi quasi buonissimo. Spendi una cialata, spendi una tisa, no? No, già, pesce fresco, spendi una gotta, è già un ossimoro, non va bene nella stessa frase.
Difficile.
Pesce fresco... Cioè costa alla fine, perché è fresco, perché arriva magari dal mercato di Milano, uno dei più grandi d'Europa, attivi già dalle 2 di notte, lo sai?
Sì,
vai a leggerti la storia sul mercato ittico di Milano, pazzesco, perché poi magari c'è...
Dille due parole.
Ristorante normale che prende il pesce, poi c'è Nobu, per dire, uno dei sushi più buoni del mondo, che va lì a prendere il pesce, eccetera. E c'è proprio la corsa al pesce fresco, capisci? Quindi dalle 2 di notte al banco sono già lì, pronti ad accaparrarsi lo scorfano migliore, il gambero rosso di Mazara del Vallo, quello giusto, quello arrivato nella notte da Mazara, le aragoste, cioè insomma tutti, il branzino eccetera, quindi leggiti la storia sul mercato ittico di Milano, perché dopo lo puoi raccontare nelle tue cene con le persone altolocate e ti metti a pari livello.
Hai qualcosa da aggiungere ancora?
No, prego, vai.
E rispetto ai menù che si mangiano all'estero, ci sono delle cose che proprio non sopporti, tipo quelli che vanno in Spagna e mangiano la paella piuttosto che... Cioè, c'è qualcosa che non ti piace in questo racconto o possiamo andare avanti candidamente, magari mettendo anche un brano?
Non sono un fan della paella io, okay. Nel senso che adesso chiedo scusa agli iberici all'ascolto e alle iberiche all'ascolto, ma secondo me un qualsiasi risotto con pesce fatto nella vicina penisola è batte qualsiasi paella, Matteo.
Sì, eh?
Secondo me sì. Ma sì. Però già io non sono di risotti, già io non prendo il risotto né al pesce, né al... io non amo il risotto, il mantecato nel carboidrato mi piace poco, non amo gli gnocchi,
sì.
La pasta deve essere dura, non deve essere così molle, l'unica pasta molle che accetto è la lasagna, ma perché la lasagna batte quasi tutto, nel senso una lasagna fatta in casa, fatta bene, batte qualsiasi cosa. La pasta per me tendenzialmente è lunga,
sì.
Deve essere al dente.
È lunga nel senso che riesci a mandarla giù tutta?
No, è lunga, cioè deve essere lo spaghetto, la linguina, lo spaghettone, il bucatino.
Sì.
Sulla pasta corta faccio eccezione per due paste eccezionali.
Gridi? Posso chiederti una cosa? Ma perché gridi? Ma perché gridi? Ma non puoi parlare normalmente.
Mai.
Allora, se parli normalmente hai un tono di voce che... Però... Poi comincio a un certo punto a gridare.
Comizio.
Vai, sì, sei da comizio. Vai pure sulla pasta corta, interessantissima.
La pasta corta mi piace molto, mi piace poco, anche perché il bello della pasta è arrotolare lo spaghetto, arrotolare il bucatino, arrotolare la linguina. Ricordatevi, la linguina va tantissimo col pesce, lo spaghetto va col resto, quindi col pomodoro.
Ma ricordatevi a chi?
A chi sta per cucinare, chi andrà a
ristorare. Ma sono le 8 della mattina, ma te lo vedi uno che fa una linguina allo scorfano adesso?
No, quindi. Ma... Guarda che mia nonna, se fa il sugo, ancora oggi alle 6:30 di mattina il sugo è già sulla pentola.
Sì.
Ragazzi, cioè, il profumo, il misto tra candeggina del pavimento e sugo è un profumo inebriante in casa, capisci? Una roba spettacolare. Mia nonna che fa ancora i pavimenti, quindi quell'odore del prodotto misto al sugo che va sul pomodoro. È spettacolare. Chiudo con la pasta corta dicendo...
Non amo la
pasta corta perché... Il bello è arrotolare una bella mazzata di spaghetti al dente,
sì.
Al dente, che si impregnano di sugo e quindi ti porti il sugo in bocca. La pasta corta però è buona in due tipi. Il pacchero, che è eccezionale, il pacchero, non il mezzo pacchero, perché il mezzo pacchero è quello che vedi in mezzo. O mangi il pacchero oppure mangi un'altra pasta. Il mezzo pacchero ha senso zero. È come la penna liscia. La penna liscia non si può mangiare, la penna deve essere rigata. La penna liscia non buona.
Sai che
e poi il fusillo.
Parli
ma perché il fusillo è buono, è una pasta che resta tendenzialmente molto al dente e quindi è buona. Se no, il pacchero. Pacchero con il sugo, Matteo, classico. Un paio di ristoranti di Lugano, per dire, uno in Piazza Riforma, fa un pacchero al sugo eccezionale. Pasta più semplice del mondo. Pacchero, sugo, basilico e sai sul pacchero però che formaggio va? E qua ti voglio, vediamo.
Pecorino.
No, ma no.
Ho sparato, dai.
Cioè. Ma non il pecorino. Il pecorino va sul maccherone o sul rigatone alla matriciana. O sul bucatino alla matriciana.
Ma perché ti incazzi che 10 minuti mi hai stordito?
Qual è il formaggio da grattugiare che va sul pacchero al sugo?
Parmigiano.
Ma no, no. Il parmigiano va su qualsiasi cosa, non sul pacchero al sugo. La ricotta salata secca da grattugiare, quello va sulla morte del pacchero, la morte nel senso positivo, è la ricotta... secca da grattugiare, proprio 3-4 spruzzate, non troppo perché dopo è molto più salata rispetto al parmigiano. Tra le altre cose,
no!
Non me ne vorranno gli amici dell'Emilia Romagna, di Piacenza e di Parma, ma per me il grana padano batte il parmigiano reggiano. Tra le altre cose, grana padano, formaggio più venduto al mondo, batte il parmigiano reggiano. E al terzo posto, non me l'aspettavo, che è il mio formaggio preferito, c'è il gorgonzola, tra i formaggi più esportati dall'Italia nel mondo. Primo posto, grana padano, secondo, parmigiano reggiano, terzo, il gorgonzola. Se non sbaglio, avevo letto questa classifica qualche anno fa.
Dalle 8 alle 10
puoi per favore controllare, Emanuela, dalla nostra produzione, i formaggi che l'Italia esporta di più nel mondo, se mi confermi ancora che il grana padano è più... Noi facciamo lo sprint, noi facciamo dei formaggi eccezionali, la Svizzera nei formaggi dell'Alpe fortissimi, più la Svizzera, il
Giubello,
Giubello.
Svizzera italiana,
altro grano banano perché
eccezionale,
costa meno,
quella
meno.
Del Bonello, il formaggio del Bonello, Camadra, Carasina, abbiamo dei formaggi dell'Alpe spettacolari, tra le altre cose formaggio più buono del mondo, quest'anno ha vinto un formaggio svizzero, Matteo, un Gruyère ha vinto formaggio più buono del mondo, però noi sul formaggio da grattugiare non bravissimi, non sappiamo fare il gorgonzola, tra le altre cose, quindi sugli erborinati non fortissimi, sul formaggio da grattugiare non forti, perché lo sbrinza è nettamente meno buono a mio avviso rispetto a parmigiano, grana padano e ricotta salata.
Mi metti un brano che voglio cercare di sopravvivere, per favore.
Oggi mi sento una pozzanghera,
ce la faccio più.
L'ansia mi afferra. Con lo sguardo verso il cielo, ma il morale per terra. Se mi trascuri impazzisco, come mai ho reso ci sta male.
Male, male, male.
Vorrei svagarmi, ma oggi una canzone dura come un temporale.
Solo
cuoricini, cuoricini, pensavi solo ai cuoricini, cuoricini, stramaledetti cuoricini, cuoricini, che mi tolgono il gusto di sbagliare tutto. Poi mi uccidi, quegli occhi sono due fucili, che sparano sui cuoricini, cuoricini, persino sotto la. Senza cuoricini, cuoricini, per l'autostima, cuoricini, cuoricini, che medicina, cuoricini, cuoricini, ma che tolgono il gusto di sbagliare.
Scusa, ma le orecchiette, Nico? Perché hai fatto tutto un giro, secondo me le orecchiette meritavano un loro posto o...
Non è una delle mie paste, ma il piatto tipico pugliese, orecchiette alle cime del Repa, è un piatto buonissimo e le cime di Repa sono buone solo con le orecchiette. Tendenzialmente queste paste poi hanno il pan grattato abbrustolito e messo sopra, che è buonissimo. Ci sono delle paste eccezionali da questo punto di vista, che è per dire pasta, cimi di rapa, acciughina e pan grattato, oppure la versione pasta, broccoli, acciughina e il pan grattato. Non prendete quello già fatto, fatelo col pane di casa, non buttatelo sopra come se fosse parmigiano, ma abbrustolito prima un pochettino in padella con un po' di parmigiano anche magari, sì, o con un po' di grano, e poi metterlo sul...
Quindi si utilizza il pane che in quel momento non è fresco, che ti
pane
è rimasto,
raffermo. Sì, sì,
pane
sì.
Raffermo, e lo utilizzi per fare... Tu fai così.
Io non cucino, ma chi lo fa? C'è tipo mia mamma, mia nonna lo fa così. Sì.
Potremmo fare una gara di emoticon se vuoi. No, eh.
Non frega niente.
Stamattina non, eh. No, non è. No. Non è il ritmo giusto.
No, non è il ritmo.
Non è il ritmo. Però, caro Nicolino, stamattina questa. Allora, domani vogliamo raccontare la storia della tua passeggiata scolastica. Ce la sentiamo?
Sì.
Vuoi dare dei titoli di testa? Per
allora,
dire un po'?
Io purtroppo soffro di vertigini. Quindi anche se sono tipo in un appartamento quinto piano, quarto piano, terzo piano, faccio fatica a guardare sotto dal balcone, mi gira la testa.
Anche a me non piace.
Tendenzialmente non ho paura dell'altezza, nel senso che da un trampolino di 5 metri io mi tuffo, quindi non ho paura dell'altezza, ho paura del vuoto.
Ah, ti tuffi tu dei trampolini?
Sono anni che non mi tuffo, ma mi sono tuffato.
Ah, no, ma perché l'hai detto, non so, come se fossi Noè Ponti, cioè l'hai buttata lì con
No, nel senso che ho vinto più volte quella paura dell'altezza, ma la cosa che proprio non sopporto è il vuoto dietro le spalle, ovvero se c'è da salire sul trampolino in vento di 5 metri, quella scala sulla schiena dietro mi dà fastidio, nel senso che ho paura di... È come quando salgo su... infatti non salgo. Su una moto che guida qualcuno, ho paura di cadere indietro. Quindi la paura del vuoto.
Ok, sì, ho capito.
Oppure il guardare sotto un'altezza molto, 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 molto ripida. Da un punto molto ripido l'altezza mi fa girare la testa. Quindi in passeggiata scolastica in quinta elementare ci fu questa camminata in montagna dove ci legarono con moschettoni e corda.
Addirittura?
E c'era questo sentiero molto, molto impervio, eccetera. E io assolutamente mi bloccai clamorosamente.
Sai che le vertigini fanno quella cosa lì, eh? Quando tu hai le vertigini ti blocchi in montagna, per esempio, le guide chiedono sempre: c'è qualcuno che soffre di vertigini? Perché poi diventa difficile per tutto il gruppo.
Sì, esatto. E quindi io lì quel giorno lì fui in netta difficoltà. Il mio maestro di allora, Gianni De Lorenzi, detto Delo, trovò una soluzione per farmi fare quel pezzo, perché io a un certo punto ho detto: io non vengo più, venitemi a prendere con qualcosa, io non mi muovo.
Beh, con qualcosa lì arriva la rega di solito, nel senso che penso che in queste situazioni non ci sono molte alternative. Ma potevi tornare indietro?
Era lunga. Volendo sì, ovviamente, come sei arrivato lì torni indietro, però lui trovò una soluzione.
Adesso cosa facciamo? Teniamo per domani che cosa? La soluzione ce la puoi dire?
No, lui trovò il modo di farmi andare e disse: va
quanti
bene.
Eravate?
Una ventina.
Una ventina di bambini?
Quarta e quinta elementare. E lui mi disse: va bene, che cos'è la cosa che sai fare meglio? Mi disse Gianni De Lorenzi. Boh, tu ci fai le telecronache tutto il giorno. Tutto il giorno tu ci rompi la testa con tutto il calcio minuto per minuto. Inter in vantaggio, 40 minuti del primo tempo, la palla che va a Clisma. E quindi per vincere la paura tu non devi pensare né all'altezza, né alla distanza, né alla pericolosità dell'evento che stai per fare. E allora tu ti piazzi per ultimo con me e fai tutta la discesa, fai la telecronaca della classe che scende dalla montagna come se fosse una partita
smettila,
di calcio.
Smettila.
Prese un bastone, ruppe un ramo, prese un bastone, lo spezzò in due. Cioè, sembra quasi la comunione. L'ho fatto. Mi diede il bastone in mano e mi disse: questo è il tuo microfono. Immagina di essere a San Siro, immagina di essere all'Olimpico di Roma.
Un bravissimo
e
maestro,
comincia
però
con la telecronaca e noi scendiamo. Chiederò alla classe di stare zitta, non parlerà nessuno, parlerai solo tu, farai la telecronaca della classe e vedrai che non penserai più né alla strada, né alla paura e né all'altezza. E quel giorno il mio maestro, era la data 1993, Gianni De Lorenzi trovò la soluzione giusta e io feci tutta la telecronaca accompagnando la classe, spazientita tantissimo, ma capirono il mio momento di dramma e di terrore, feci tutta la telecronaca e arrivai fino in fondo.
Questa è una bella cosa però, un maestro, devo dire, un maestro con una bella testa.
Beh, Gianni, uomo di teatro, il teatro dialettale, uomo di grande estro, verve, cioè... Era veramente un genio il Delo da questo punto di vista. Mi ricordo ancora, e lui aveva questa cosa, lui durante la ricreazione si prendeva veramente la pausa per leggere i giornali, perché era veramente un grande cultore di sport, ma anche proprio di cultura generale, di cronaca, eccetera. E mi ricordo come se fosse ieri il giorno che arrestarono Totò Riina. E io ero uno che si interessava di cronaca nera, eccetera. Saltai la ricreazione perché con il Delo andai in aula docenti a leggere il giornale il giorno dopo l'arresto di Riina. Sì. Lui qualche volta ci lasciava anche la doppia ricreazione.
Però
per
vedi
la partita,
quante storie.
Croci Torti contro Casolini, ci lasciava la doppia ricreazione perché leggeva il giornale il Delo.
Pensa quindi quante storie comunque d'ora ci ricordiamo delle scuole.
Pazzesco.
Poi tu, vabbè, hai una memoria, naturalmente quella l'hai... l'hai allenata, perché la memoria si allena.
Anche.
E tu l'hai allenata molto bene. Ci sono delle cose che non ricordi nella tua vita? Cioè, ci sono dei momenti o delle cose che in questo momento dici, ma forse quel periodo lì non mi ricordo tanto bene, sinceramente? Perché tu ricordi tutto, racconti chi sono i compagni, dove, quando, come. Ci sono delle cose che ti sfuggono?
Allora, ho qualche buco.
Bella domanda, Nico.
Ho qualche buco alle scuole medie, ma perché probabilmente erano gli anni veramente dove giocavo nel Lugano a calcio, quindi in quegli anni la concentrazione era tantissimo sul calcio e gli allenamenti, quindi ho perso tantissimo quegli
tu
anni.
Hai pensato di arrivare professionista a calcio?
Sì, cioè, speravo di crescere, poi non sono cresciuto, ho capito. No, cioè, voglio dire, mi mancano di quegli anni tantissimo la fine della scuola, cioè quando finisci alle 4 e rimani sul piazzale. Quindi in quegli anni lì ho pochi ricordi di quello, perché mi allenavo, quindi quello mi manca. Io non ricordo bene quegli anni lì, il viaggio da Balerna fino a Lugano per andare a fare gli allenamenti, sì. Anche perché lì ho un po' un vuoto, anche perché era una parte un po' triste per me, l'andare via dal Mendrisiotto, andare a Lugano, perdere il piazzale scolastico, andare a fare allenamento dove c'era già pressione in quegli anni nel settore giovanile, e quindi lì forse ho un po' di buchi, sì.
Vedi che però nelle ricostruzioni ci sei sempre, dici no, ma perché facevo il viaggio, perché mi mancava questo, cioè erano delle giornate normali quelle dell'allenamento.
Sì, poi dopo sostanzialmente io mi ricordo in quegli anni lì magari avevo vissuto anche qualcosa di meno bello, perché mi ricordo che mio papà aveva cambiato posto di lavoro,
cioè, è vero o no?
In quegli anni lì per quel cambio in quel momento ne aveva sofferto, quindi io mi ricordo anche proprio in casa in quel momento erano, mi sembra, a cavallo tra la seconda e la terza media, quell'anno lì me lo ricordo meno spensierato di altri.
Sì, ho capito. Sì, ho capito.
Quindi magari ho qualche ricordo in meno.
Allora, mettiamo, dai, Hathaway, What is Love, va bene. Dai,
che è proprio di quegli anni, che è 1992, tre.
Lui tra l'altro fece questa e basta, Hathaway.
What is Love cos'è? 92, 3.
93.
93, vedi. 93.
Allora, ti devo correggere, nel senso che Hathaway non ha fatto solo questa, ma fece anche un'altra canzone bellissima.
Ma quale?
Di questo album, che si chiamava, se non erro, Life. Life, L-I-F-E. Guarda se la trovi.
Non me lo ricordo. Chi è che c'era d'altro in quegli anni lì?
Allora, in questi anni qua ti dico, mi prendi su una cosa che ricordo
perfettamente. Vai, vai. Ti ricordi, ti ho chiesto.
Solo questa.
È solo questa di Hathaway. Perché nel 1909 io mi ricordo ancora la compilation Best of 93, dove c'era questa.
Poi?
C'era Go West dei Pet Shop Boys.
Oh, Go West, grande pezzo.
Living on My Own dei Queen. Era già, ovviamente era postuma la canzone, quindi era, cioè, dopo la morte di Freddie Mercury. C'era Go West. C'era stupenda, perché il 93 in realtà mette le cose anche fatte nel 92. Nel Best of del 93 c'era Drive dei Rem, che è una canzone stupenda. Stupendo, non so se te la ricordi.
No.
No?
No, cioè sicuramente se l'ascolto poi sì.
Cioè, se tu metti l'inizio... Guarda, ti faccio sentire. Allora, forse ce l'ho io nella mia...
Beh, Go West, me lo ricordo, pezzo bellissimo, con un video bellissimo anche.
Sì.
Ti ricordi quel video lì?
Drive è questa.
Eccola, eccola.
Senti questa canzone, quanto è bella, Drive di Rem.
Bellissima.
Un capolavoro, senti che bella. Crash, smash, smash. Senti, senti.
Hey, you rock and roll.
Hey, hey, kid, rock and roll. Nobody tells you where to go, baby.
E qua parte. Fantastica questa canzone.
What if I ride? What if you walk? What if you rock around the clock?
Tick tock.
Che pezzo questo.
What if you did? What if you walk? What if you try to get on, baby?
Ecco. C'era questa, per dire. Poi c'era, ti ricordi, Informer?
No, S-N-O-W, giusto?
Esatto. C'era,
vediamo
quella.
Un po'. Sì, Informer, giusto? Informer. No, quel pezzo lì aveva fatto... Tra l'altro, sono tutti brani di... C'erano mica anche gli East 17. Era in quegli anni lì, no?
Sì. E poi c'era, ti ricordi... Aspetta, ma il titolo...
Quale?
Why? Che era quell'anno lì, è sempre in quella compilation. Falling in love with you.
Falling in love with you. Sì, è vero, è vero. Cioè, l'hai trovata? Faccela sentire. Vai, vai, vai. Facci sentire Informer. Vai. Allora, sentiamo un attimo. Ah, va. Te lo ricordi?
Yo, Snow, they came around looking for you the other day. Word, bust it. Informer, you know, say that I'm a stormy, I'll go blam. I think you on my hand. Take the man that says that I'm a stormy, stab somebody out of land. I think you on my hand.
Informer,
you know, say that I'm a stormy, I'll go blam. I think you on my hand. Take the man that says that I'm a stormy, stab somebody out of land. I think you on my hand. These are the men who come in and they blow down my door. Rainy car part through my window, so they put me in the back the car at the station. From that point on, I reached my destination. Where the destination reaching out of east attention. Where the look down my pants, look up my bottom. So Informer, you know, say that I'm a snowman, I go glam. I lick it boom boom damn. Take the man that says that I'm a snowman, stop somewhere down the lane. I lick it boom boom damn. Informer, you know, say that I'm a snowman, I go glam.
Un grande pezzo questo. E cos'altro possiamo ascoltare in quel momento?
Nel 93 c'era in quella compilation Ordinary World dei Duran Duran.
Wow.
Che è una canzone fantastica, che era in quella compilation Ordinary World, bellissima. Uno dei pezzi più belli fatti da Simon Le Bon con i Duran Duran. Beh, già Go West quell'anno lì era un pezzo.
Questa.
Senti che pezzo.
Vabbè.
Bellissima questa,
Che pezzo anche questo, eh?
I turned on the lights, the TV and the radio.
C'era un altro pezzo in questa
compilation. Ascoltiamo un pezzo anche di Go West, però.
Sì.
Perché, cioè, siamo... Poi guarda Rabba, che è arrivato Rabba dicendo finalmente una volta di musica buona.
Ma posso dirtene un'altra di quella compilation? Dei Culture Beat, Mr. Vain.
Vabbè. Ah, oh, no, Mr. Giusto?
Esatto.
Che sempre pezzo in quella quello lì.
Ma pensa al 93, cosa... Cioè...
Però il 93?
Ragazzi. Cioè,
anno incredibile.
E poi, no, aspetta, la canzone più bella di quella compilation fu... Perché poi dava la sigla Melrose Place, vabbè. Sweet Harmony.
Aspetta, prima ha preparato Go West. C'era questo video incredibile. Te lo ricordi il video?
Come?
Era fatto benissimo. Poi quegli anni lì fare i video voleva dire ma no, Hollywood.
Ma io so cosa c'era in quella compilation lì. Ci sono due pezzi ancora. Metti per favore di quella compilation Two Princes degli Spin Doctors.
Pezzo strepitoso.
Tu pensa al 93.
E c'era il video mezzo in bianco nero con lui che andava in giro, giusto?
Two Princes degli Spin Doctors è un capolavoro.
Bello, suoniamo anche quello, è un pezzo che suona ancora anche su Rete 3. Perché è un evergreen di sempre e per sempre. E tra l'altro modernissimo, 93.
Pazzesco, sono 32 anni fa.
32 anni.
Che pezzo quello lì.
Dai, chiudiamo con questa.
No, chiudiamo con Sweet Harmony.
No, non ce la facciamo. Apriamo domani con Sweet Harmony. Proprio, poi fra due minuti.
Facciamo sentire solo 20 secondi perché no, bisogna farla sentire.
Ma lasciala andare un attimo.
Me la trovi Renatino, Sweet Harmony?
Abbiamo due minuti esatti, sentiamola domani, partiamo con quella domani, va benissimo. Allora, sentiamo la continuità. Pronto Stefano?
Buongiorno.
Come va Stefano?
Bene, bene, grazie.
Allora Stefano, dacci grazie, abbastanza bene. Dacci un orario di uscita gentilmente.
35. 8 e 35.
Allora, 8 e 35. Nico, abbiamo esattamente un minuto e 30 secondi.
Beh, sono nostalgico di queste compilation perché tu avevi e tu aspettavi l'anno per la compilation con tutte le canzoni. Poi c'era qualche canzone che mancava. Ma perché non ha messo questa? Perché
però
non
pensa come andava la storia della compilation. Oggi te la fai e ascolta nessuno.
No, zero. Sì, ma anche perché... Tu trova nello stesso. E qua stiamo parlando degli anni 90, che
credibile.
Insomma,
questo giro qua che abbiamo fatto
gli anni 70, gli anni 80, sì. Anche con cose tendenzialmente migliori rispetto alla prima parte degli anni 90. Ma pensa solo in questa compilation che canzoni ci sono. Cioè, era la classica cosa che si diceva: non mandi avanti il CD. Cioè, tu lo mettevi dalla prima e lo lasciavi alla sedicesima.
Da uno fino in fondo.
Non mandi avanti
il
track. Ma
tu te lo ricordi l'album dei Roxette? Era bella
come?
Dalla prima all'ultima.
Joyride, She's Got The Look.
She's Got The Look era il singolo. Però tutto
sai
il
che
resto
forse
era...
anche Joyride era
sì, è possibile,
era
sì.
Singolo?
Però The Look era un singolo rock.
Pazzesco.
Loro hanno fatto delle ballate dentro quell'album lì che è una cosa da andare via proprio.
Quindi siamo nostalgici un po' di questi anni.
Sì. Domani grandi storie da raccontare. Ringraziamo e salutiamo il nostro Lanfra che trovate dalla sera alla mattina sui social. Tra poco uscirà anche un reel della serata di ieri.
Renato Amadò, Ettore Cassano, Manuela Duvia della produzione, Matteo Pelli qui al mio fianco.
E Nicolo Casolini, grazie a tutti, arrivederci e buona mattinata. Ciao a tutti!
Caracas con Splash Spa Tamaro e i suoi pacchetti benessere disponibili online. splashspa.ch